Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Una rassegna stampa russa questa settimana molto importante, molto interessante. Presento subito e qui con me oggi Tatiana Santi. Ciao Tatiana.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti, bentrovati.
Allora, come dicevo, sarà una rassegna molto importante perché parleremo, vista dalla stampa russa, dell'incontro tra Putin e Xi Jinping e parleremo ovviamente dell'attentato al premier slovacco Robert Fico, tra le altre cose, e come abbiamo iniziato da alcune settimane, poi risponderemo alle domande degli amici ascoltatori che stanno arrivando abbondanti ogni settimana e quindi invitiamo ancora una volta, no, Tatiana, a porci domande, domande anche specifiche. Tatiana sarà molto risponderà molto volentieri sulle tematiche della Russia. Allora, a te la parola, partiamo subito.
Sì, grazie Carlo e grazie a tutti gli ascoltatori e agli amici che hanno mandato veramente tante tante domande, quindi grazie, grazie mille. Partiamo subito con la prima notizia dalla regia, se ci mandano l'immagine numero uno. Parliamo di questo appuntamento, di questo incontro veramente molto importante, direi io praticamente storico, poi negli anni secondo me si parlerà a lungo di questi incontri bilaterali fra il leader russo e il leader cinese, quindi intendo il viaggio ufficiale di Putin in Cina, che dura ben 2 giorni.
C'è stata una calorosissima stretta di mano all'incontro, all'approccio tra i due, all'arrivo di Putin, l'abbiamo notato,
sì,
no?
Certo, e il confronto con invece l'accoglienza che è stata riservata invece a Blinken di qualche giorno fa, diciamo che effettivamente le differenze sono tante, come nei giornali, se il gioco trova 10 differenze, ecco, le possiamo trovare tutte 10, quindi
molte di più anche.
Sì, quindi ovviamente tappeto rosso, accoglienza calorosissima, tutto fatto ai massimi livelli. Sono tanti gli incontri, quelli ufficiali, ma anche tanti gli eventi informali in programma per questi 2 giorni, come vi dicevo, di Vladimir Putin in Cina. È un incontro altamente simbolico perché si tratta del primo viaggio ufficiale di Putin all'estero dopo la sua inaugurazione e non è un incontro, non è un viaggio casuale, la scelta non cade così lì a caso, per caso, ma il motivo è molto chiaro. Xi Jinping l'anno scorso, dopo il suo insediamento, ha scelto proprio la Russia come meta del suo primo viaggio estero, quindi Putin ricambia. Ma è un viaggio importante proprio per sviluppare ancora di più questa partnership, questo legame incredibile che adesso c'è, vediamo, ed è sempre più solido fra Russia e Cina. Ricordo a tutti che quest'anno si celebrano i 75 anni di relazioni diplomatiche fra i due paesi, quindi prima Unione Sovietica, poi Russia e Cina, e quindi giusto qualche dato interessante sugli accordi firmati bilaterali fra i due leader. Direi che spaziano dall'economia fino alla scienza, allo spazio, alla cultura, al cinema, veramente una cooperazione a 360 gradi. Una cosa importante da dire è che il 90% delle transazioni economiche che avvengono fra Cina e Russia avvengono in valute nazionali, quindi in rubli e in yuan. Dopodiché, come vi dicevo, si investe tantissimo anche nel settore della cultura, del cinema, è stato creato appositamente un fondo proprio per sviluppare al massimo anche la produzione cinematografica, che è molto grande e importante in Cina, è il paese con più cinema al mondo. Quindi adesso si faranno una serie di programmi per diffondere le pellicole russe in Cina e viceversa. Quindi ecco anche lì tantissimi eventi importanti in arrivo fra i due paesi. E poi anche nel campo dell'informazione, cosa che ci riguarda Carlo da vicino, quindi progetti mediatici e sempre più progetti legati, ecco, su questo tema, sul tema dei media e dell'informazione. E poi, giusto guardando verso il futuro, un grandissimo progetto che lega Putin e Xi Jinping, o meglio la Cina e la Russia, è la Luna. Quindi tutte le ricerche che verranno fatte attorno al satellite della Terra, si parla di una stazione addirittura lunare, e tanti tanti progetti su che cosa portare sulla Luna, e quali programmi appunto utili anche per l'uomo, quindi si parla di energia, di scienza, di ricerche, insomma, come vedi un programma molto molto ampio e continuiamo quindi a monitorare questo viaggio, ripeto, altamente simbolico. Dopodiché è previsto anche un incontro tra i premier dei due paesi che si terrà a Mosca prossimamente. Quindi, insomma, tappa dopo tappa, diciamo che questo legame è veramente fortissimo, fortissimo, è quello che abbiamo oggi, questo legame storico e che, di cui parleremo ancora tanto in futuro.
Avremo sicuramente occasione, anche perché i punti di accordo sono tantissimi, ma io porrei anche l'attenzione tra i vari che hai citato, non solo proprio le interazioni culturali, ma proprio a livello anche di programmi di intrattenimento, no? Quello che si chiama, viene definito usando l'inglese, soft power. Mm-hmm. Ecco, questo è un aspetto molto molto interessante, perché gli Stati Uniti effettivamente nell'ultimo secolo, diciamo, abbondante, hanno veramente colonizzato a livello di soft power, avevano veramente colonizzato il mondo.
Sì, una citazione importante che mi è molto piaciuta di Xi Jinping, mi dimenticavo di citare, secondo me è proprio importante per la rassegna stampa in generale, quali sono le minacce per la sicurezza mondiale? Xi Jinping ha dichiarato che la minaccia principale è la mentalità da guerra fredda che purtroppo esiste ancora oggi e la volontà da parte di alcuni stati, quindi si riferiva ovviamente agli Stati Uniti in particolare, di contrapporre due blocchi, quindi si ritorna di nuovo a questo tipo di mentalità molto molto pericolosa. Invece questo viaggio di Putin, come tutti i prossimi appuntamenti che vedremo anche nel campo dei BRICS, dove Cina e Russia sono i più alti importanti protagonisti, è proprio il contrario, la dinamica opposta: creare più paesi sviluppati, creare una partnership che lavori mirando alla pace e a una cooperazione giusta, equa. Quindi ecco, insomma, questo incontro dimostra, come ha detto Putin, dovrebbe essere un esempio per tutti gli altri paesi di come si possa vivere in maniera pacifica, civile e cooperare con i propri vicini. Ecco, insomma, è veramente un incontro, un appuntamento simbolico questo tra
Putin. Tatiana, che solo, ribadisco il concetto che hai espresso poco fa, solo in seguito, magari nei prossimi anni, capiremo veramente l'importanza di questo specifico incontro, di questi due giorni, il 16 e il 17 maggio 2024.
Sì, secondo me sì, sarà come un punto, se vogliamo, di svolta nella geopolitica internazionale, quindi sicuramente torneremo a parlare di questo e altri incontri che ci saranno, ripeto, tra gli esponenti, i rappresentanti politici di questi due importantissimi paesi che saranno sempre più uniti, quindi questo è il risultato diretto di tutte le politiche restrittive dell'Occidente, no? Nei confronti sia dell'uno che dell'altro, quindi questo è il risultato proprio diretto della politica occidentale.
Io direi che era proprio quello che non volevano, quindi anche qui a livello strategico pare che abbiano, a quanto pare, hanno sbagliato proprio i calcoli, oltre a tutti gli altri aspetti economico, a partire da quello economico.
E sì, andiamo avanti. Proseguiamo con l'immagine numero 2, tratta dei svisti, e qui vorrei, con questa notizia ma anche con le seguenti, vedere un pochino come in Italia sono state raccontate alcune notizie e come sono stati dati, spiegati alcuni avvenimenti. Partendo proprio da qui, da Svestia, come dicevo, si tratta dei soccorritori che stanno cominciando solo adesso a portare via i resti e le macerie di questo condominio che, ricordo, a Belgorod in Russia è stato attaccato dalle forze armate ucraine, provocando poi ovviamente questo crollo di una gran parte di un condominio molto grande di Belgorod. È stato un attacco da parte ucraina e ha provocato 17 vittime, però nei giornali italiani innanzitutto non ho trovato la notizia né il giorno stesso né il giorno seguente sulle prime pagine, anzi proprio ho dovuto cercare a lungo prima di trovare degli articoletti dedicati a questa triste e tragica vicenda. E i giornali che hanno comunque parlato di questo avvenimento hanno titolato con crollato condominio, cioè condominio crollato a Belgrado, tracrollato e attaccato da delle forze armate, in questo caso appunto ucraine, cioè c'è una grande differenza. Quindi insomma, come sempre è molto importante vedere come ci viene proposta, come ci viene fornita una notizia, i termini che vengono utilizzati. Qui vi ricordate, no? Anche la storia dei bambini rapiti o evacuati, rubati o portati in salvo. Stessa cosa, un condominio crollato, magari per un'esplosione, che ne so, di gas, oppure crollato dopo essere stato attaccato appunto da un missile. Quindi Vediamo che molto le parole sono molto importanti.
La rassegna stampa russa, il nostro appuntamento settimanale, è molto importante proprio anche per questo, per capire proprio la differenza, perché l'utilizzo di un termine piuttosto che di un altro cambia completamente la percezione in chi legge o ascolta.
Ecco, quindi solo in queste ore sono iniziati i lavori per portare via, come dicevo, le macerie, dopodiché verrà questa parte, tutto il condominio verrà ricostruito, tuttora gli altri portoni, perché è un condominio molto grande, dovete immaginare, ed è crollata una parte, provocando 17 morti. Ad ogni modo l'acqua per il momento non c'è, quindi servono dei lavori ovviamente molto grandi di ristrutturazione, riportare l'acqua e tutto che funzioni tutto come prima. Quindi adesso è partita questa macchina dei lavori della ricostruzione. Ecco, comunque ci tenevo appunto a precisare questa cosa che ho notato nei media italiani perché ci ho messo tanto, mi sono proprio impegnata a cercare questa notizia e non la trovavo nonostante la sua gravità.
Sì. Adesso veniamo all'altra notizia proprio clou, no? Topica della nostra rassegna stampa. Prego, prego Tatiana.
Sì, esattamente. Quindi la notizia, l'immagine numero 3, tratta dalla TASS, e qui parliamo di questo attentato terribile che è stato effettuato contro il primo ministro slovacco Robert Fico. Più operazioni attendono purtroppo il Premier, quindi le notizie erano un po' impazzite. Non so se Carlo l'hai visto anche tu, si dava ogni ora un aggiornamento diverso, quindi c'è chi scriveva addirittura che il Premier fosse morto, c'è chi scriveva che non era più in pericolo di vita. In realtà bisogna stare molto cauti perché non è chiaro, appunto, tuttora sembra che ci vogliano diverse operazioni, quindi lo stato del
Sì. Noi
Premier potrebbe essere stabile, ma grave, grave ad ogni modo, quindi insomma.
abbiamo registrato, Tatiana, proprio l'appuntamento del mercoledì con Umberto Pascali, qui c'era anche ospite il generale Marco Bertolini, l'abbiamo fatta, diciamo, in presa diretta perché stavamo guardando proprio le varie agenzie mentre registravamo la nostra intervista proprio per vedere gli sviluppi. Prego, scusami l'interruzione.
Sì, quindi gli sviluppi possono essere più diversi effettivamente, quindi le ferite che ha ricevuto provocate da questo criminale che è stato, come sappiamo, arrestato sono gravi, sono effettivamente gravi, quindi ecco, ci vorrà del tempo adesso per capire veramente qual è lo stato del primo ministro slovacco. Ad ogni modo, come è stata proposta questa notizia? Io ho visto diversi giornali anche italiani, dove si è fatta come sempre politica, insomma, quando viene attaccato un leader che è scomodo, che non è simpatico, che non è politicamente corretto, no? Che non piace tanto ai nostri giornalisti, allora si può titolare parlando di questo leader che è filo Putin, che è autoritario, che è, insomma, tutti epiteti che secondo me non c'entrano niente quando si tratta della vita di un leader politico. L'attentato contro un presidente, contro un primo ministro è una vicenda tragica, non so cosa ci sia di più grave che un attentato così in pieno giorno contro il primo ministro di un paese. Quindi mi ha sorpreso questa volontà, come sempre, di fare politica e propaganda anche quando c'è una persona appunto che sta lottando per la propria vita adesso, ecco, in ospedale, un leader
E tra
politico.
l'altro è anche come è stato definito l'attentatore, hanno comunque voluto edulcorare, no, la figura, no? Perché è stato descritto dalla stampa italiana come è un
Poeta.
ex pacifista, no? Poeta, appunto
Poeta.
ex, dicono ex pacifista, ma intanto c'era la parola pacifista, no? Poi poeta, quindi ecco, come dire, una figura comunque socialmente valida, ecco, capirai, cerca di ammazzare una persona, sì.
Sì, esattamente. Questo procedimento nei media ormai lo conosciamo molto bene. Avviene sempre quando viene ucciso, quando si tenta appunto di uccidere una persona scomoda o che fa parte dei cosiddetti cattivi, ma cattivi secondo chi? Secondo una cerchia ristretta di giornalisti, di politici che sono obbligati, insomma, a dire determinate cose, ma di certo non per i cittadini che capiscono con la propria testa che la politica in questo caso non c'entra niente. Anch'io ho visto diversi epiteti, non solo poeta, poi è stato dato del filo russo, anche se poi questo soggetto è stato identificato in svariati video durante manifestazioni invece pro Kiev. Quindi io direi, facciamo a meno di fare il tifo, facciamo a meno di colorare come sempre, etichettare le persone. Secondo me basterebbe la parola criminale, attentatore, una persona che ha commesso un reato gravissimo, che sia un filo Putin come sempre, no? Queste etichette, che sia un pro Kiev, cosa cambia? Cioè torniamo veramente ai fatti. Il fatto è che è stato commesso un reato, io spero che la persona verrà punita, risponderà per quello che ha fatto e spero che il primo ministro slovacco si riprenda, ecco, al più presto. Diciamo che questa è la sostanza, poi la propaganda la lasciamo ai nostri carissimi giornalisti, ecco, che quella sanno
che fanno il loro mestiere.
Sì, quindi lasciamola fare a loro. E non parlo appunto delle reazioni che ho visto in rete, sui social, c'è chi festeggiava addirittura, pubblicava le, non so, foto con lo spumante, cioè addirittura sui social questo, no, è nato proprio perché la narrazione appoggia questo tipo di atteggiamento nei confronti, come dicevo, di persone scomode che dicono quello che pensano e che va contro la narrazione principale, contro il politicamente corretto. Quindi sono cose che comunque feriscono, insomma, spiacevoli. Festeggiare appunto per un attentato non è mai una cosa giusta da fare. Ma vediamo di altre notizie. Se prendiamo la numero 4, a proposito di giornalismo, di libertà di espressione, parliamo un po' di libertà di informazione. Voi penserete che adesso parlerò della Russia, c'è chi dice che in Russia non ci sia questa libertà di stampa. Allora io vorrei dare una notizia fresca, ovvero che entro il 26 maggio in Unione Europea verrà vietato consultare ancora altri media russi, perché già una parte è stata censurata e credo che i nostri amici già a casa siano al corrente, sappiano le notizie, perché è un processo che inizia tanti anni fa. Già dal 2016 l'Unione Europea, attraverso diverse risoluzioni, fra cui quella della deputata polacca Fotega, hanno iniziato a condurre questa vera e propria guerra, questa lotta contro i media russi. I primi sono stati Sputnik e Russia Today ad essere censurati, i media per cui io in passato ho lavorato, e però già dal 2016, quindi come ben capite non c'entra l'escalation di 2 anni fa in Ucraina. Proprio si tratta di una lotta contro dei media che non sono mai piaciuti, dei media che l'Unione Europea voleva da sempre censurare. Poi c'è riuscita, l'ha fatto nel 2022 con l'escalation, come sappiamo, in Ucraina. Ebbene, adesso entro il 26 maggio, come vi dicevo, si aggiungono altri media russi a questa lista di media censurati, perché così bisogna dire, chiamare le cose col proprio nome. Quindi si tratta di RIA Novosti, Izvestia, Российская газета, che vuol dire gazzetta, giornale russo della Russia, Российская газета, e Voice of Europe. Quindi sono questi, poi media che a volte io cito nelle nostre rassegne stampa, che voi già sicuramente sono orecchiabili, no? Per chi ci segue. Ecco, quindi infatti anche oggi ho fatto questa selezione scegliendo proprio questi media. Adesso vediamo l'articolo di RIA Novosti, prima abbiamo visto Izvestia, l'ho fatto apposta proprio perché fra poco il pubblico italiano non avrà accesso a questi siti. Ecco, quindi giusto per, come dire, viva la democrazia, insomma, viva la libertà di espressione, Carlo, che ne dici?
Viva la libertà che hanno loro, ovviamente, del mainstream, l'egemonia della comunicazione, non la difficile chiamarla informazione, no? Quando vuoi avere l'egemonia e il controllo totale, no? A quel punto è una narrazione, insomma, quindi evidentemente devono eliminare tutto ciò che potrebbe, diciamo, mettere in dubbio, almeno in una parte della popolazione, la comunicazione. Ecco, definirla informazione mi sembra una cosa ingiusta e impropria, la comunicazione del pensiero unico.
Mm-hmm. Sì, sono comunque cose di cui bisogna parlare, perché non credo che i giornali italiani, o almeno insomma la maggior parte, non ne parlerà, però è molto grave, perché proprio in Italia e anche in Europa si parla sempre della libertà di parole, si critica sempre e si condanna la Russia dicendo che lì non vengono rispettati questo tipo di diritti, quindi poi quando l'Unione Europea è la prima a censurare i media, qualcosa insomma non torna, qualcosa non sta funzionando in questa narrazione, quindi è bene che ne parliamo almeno noi, Carlo, perché non credo che sennò altrimenti nessuno lo verrebbe a sapere, perché
certo, siamo infatti siamo qui proprio per questo. È molto interessante anche Tatiana, l'ultima, per poi passare appunto a rispondere ai nostri ascoltatori, anche l'ultima notizia della nostra rassegna stampa di questa settimana.
Sì, prendiamo la numero 5, tratta da Camille Sant, e qui parliamo di Shoigu. Ha fatto anche questo parlare tanto, questo cambiamento fra i ministri del governo appunto russo. L'ex ministro della difesa, che voi sicuramente conoscete benissimo, Shoigu, adesso ricoprirà un altro incarico, quindi anche lì si sono dette, si è fatto un po' di gossip, come mai è stato, c'è chi l'ha definito come una punizione, un allontanamento. Shoigu ha deciso di rispondere ai dubbi che avevano diverse persone, anche giornalisti, tra l'altro durante le conferenze stampa in Russia. Ora, ricordo, ricopre il ruolo di segretario del Consiglio di Sicurezza, quindi non è più ministro della difesa. La risposta di Shoigu è stata chiara: ha dichiarato che il suo tema, il suo obiettivo, il lavoro principale che manderà avanti sarà legato all'operazione speciale russa in Ucraina, quindi rimane sempre quello l'ambito del suo impegno, quindi si occuperà sempre di armi, armamenti e temi riguardanti l'avanzata russa in Ucraina. Quindi ecco, questa è stata la risposta di Shoigu. Non so se basterà per, come dire, eliminare tutti quei dubbi che c'erano attorno a questa scelta di Vladimir Putin. Ad ogni modo, questa è stata la risposta.
Io credo che il mainstream nostrano andrà avanti fino a quando se ne occuperà, i prossimi giorni andrà avanti con il medesimo tenore, perché si legge in questi giorni è stato silurato, allontanato, sembra una cosa improvvisa dal giorno alla notte, calcolando come agisce la pianificazione del governo russo. Io credo che siano cose che vengono ben pensate e ponderate, ma i termini che venivano associati all'accendamento dei media italiani erano siluramento, ecco, bocciatura, quant'altro, insomma, ecco, questa terminologia. Questa è la rassegna stampa. Passiamo alle domande che ci hanno rivolto i giorni scorsi i nostri ascoltatori. Iniziamo con la prima. Allora, io sono sposato in Russia, a San Pietroburgo, da più di un anno. Esami per avere permesso di soggiorno RPV. Che cos'è l'RPV, Tatiana?
Sì, questo è un permesso di soggiorno, è la prima tappa, ce ne sono due documenti importanti per poter risiedere in modo stabile nel paese. C'è questa, che è la prima tappa, è un permesso di soggiorno temporaneo, questa è la sua sigla russa. Dopodiché il passo successivo è il permesso di soggiorno, quello permanente invece. Questo è il documento che ti permette di risiedere in Russia.
Certo, comunque l'ascoltatore scrive: esami per avere il permesso di soggiorno, io e mia moglie residenti in una casa di campagna vicino a San Pietroburgo, ma viviamo a pochi chilometri da questa dacia, non mi hanno trovato dove sono residente, mi hanno sospeso le procedure per permesso di soggiorno, quindi devo rifare tutto. Secondo te, la domanda è normale dividere una famiglia? Sono uscito dalla Russia per rifare il nuovo visto in Italia per poi rientrare a San Pietroburgo.
Sì, innanzitutto volevo dire a questo nostro amico che mi dispiace tantissimo per questa disavventura, e poi volevo dirti che la burocrazia è uno di quei tanti aspetti che ci lega, ecco, che lega l'Italia alla Russia. Quindi la burocrazia è nata quando è nato l'uomo, secondo me, e non tanto per facilitare la vita di noi terrestri, ma per complicare la nostra vita. Quindi io con la tua storia veramente non mi piace, insomma, è un grande dispiacere, ma non è l'unica, perché effettivamente basta un unico errore anche nel compilare un modulo, io ne so qualcosa. Anch'io ho avuto le mie disavventure burocratiche, poi bisogna rifare tutta una trafila con analisi mediche, quindi io capisco benissimo l'umore di questo nostro amico, che adesso dovrà rifare tutto da capo, non può stare con la propria famiglia adesso per un determinato periodo di tempo. Sì, io non ho mai idealizzato la Russia, in Russia esiste tanta burocrazia, dove non esiste sarebbe il paese proprio allora a quel punto ideale, lo vorrei trovare anch'io, credo non esistano paesi, almeno non lo so, tra quelli che conosco io. Quindi sì, effettivamente bisogna stare molto attenti, eseguire tutto proprio per filo e per segno, compilare i moduli in modo corretto. Qui non hanno trovato in casa evidentemente il nostro amico, e lì si è fermata tutta la pratica. Sono cose molto brutte, è vero. Gli consiglio di portare pazienza e per il futuro chi volesse appunto trasferirsi, mi raccomando, bisogna proprio farsi seguire da un'agenzia, questo è il mio consiglio, proprio per non
Il tuo
sbagliare
consiglio.
nulla, proprio nulla.
Un'altra domanda, anche questa di ordine pratico, nel sistema sanitario gratuito ci sta anche il dentista in Russia?
Sì, questa è una bella domanda perché effettivamente l'altra volta ve ne ho parlato. Nel sistema sanitario nazionale rientrano tantissime visite che potete prenotare e nel giro di qualche giorno potete ottenere la visita. Per quanto riguarda i dentisti, la situazione è questa: alcune operazioni vengono fatte anche gratuitamente secondo la polizza che vi dicevo, quindi estrazione di denti, per esempio. Oppure delle operazioni non troppo invasive né troppo particolari, non troppo articolate. Quando si tratta di operazioni importanti ai denti, quando la persona deve rifare tutti i denti o qualcosa di complicato, non sempre rientra. Il dentista è un tema appunto un pochino particolare a parte. Poi vedo che solitamente la gente anche in Russia opta per quello a pagamento, quello privato, proprio per farsi seguire meglio. Poi c'è anche questa, come dire, questa posizione che quello che viene passato dal Servizio Sanitario Nazionale, spesso la gente si lamenta del materiale magari utilizzato, cioè si crede che non sia proprio un materiale, il miglior materiale che c'è sul mercato. Quindi ecco, bisogna un pochino fare qualche distinzione. Con i denti, effettivamente, anche gli stessi russi preferiscono andare da un dentista, ecco, privato.
Sì, chiarissimo. Passiamo alla prossima. L'ascoltatore ci chiede: c'è stato un lockdown negli anni scorsi come in Italia? Ci sono state persone intubate? L'Ordine dei Medici è un organo statale come qui?
Allora, bella domanda, sì, complessa, non riesco a rispondere proprio sì o no in una frase perché ci sono stati dei lockdown, non uno, sono durati poco però, quindi andavano da settimana a settimana, duravano proprio non mesi e mesi, cioè avevano una durata limitata nel tempo, però non li posso paragonare a ciò che ho visto in Italia, quindi. Per lockdown si intende che comunque le persone uscivano, semplicemente non andavano a lavorare, per esempio, ma potevano uscire di casa, potevano passeggiare, potevano andare nei ristoranti, nei bar. Quindi, insomma, lockdown sì, però anche qua bisogna un attimo capire esattamente come si è svolto il tutto. Non è paragonabile quello che è stato fatto in Russia in termini
Tu,
di lockdown.
Tatiana, scusami, eri nel periodo qui in Italia dove c'è stato il lockdown, quindi parliamo del 2020-2021, eri in Italia tu?
Allora, io principalmente ero in Italia e ho vissuto anche lockdown peggiori quando proprio non si poteva uscire di casa, ma sono stata nei periodi quelli comunque più complessi anche in Russia per brevi periodi e ho notato una grandissima differenza, soprattutto per quanto riguarda il distanziamento, le mascherine, c'erano proprio due pianeti differenti. Io arrivavo in Russia e mi trovavo tutto un altro quadro, quindi gente che non portava la mascherina, nessuno che ai bambini non l'hanno mai portata, per esempio nelle scuole, nemmeno gli insegnanti, era qualcosa di puramente simbolico. Invece ai bimbi non è mai stata messa una mascherina in faccia. Quindi ecco, per frequentare alcuni luoghi durante i lockdown peggiori che ci sono stati più restrittivi in Russia, bisognava fare un test, quello sì, avere un test negativo al Covid, però si poteva comunque frequentare diversi luoghi. Questo non è durato tanto e il lockdown, quello più ferreo, ha avuto vita breve perché economicamente si è visto che non era sostenibile lasciare la gente a casa, non farla lavorare. Quindi anche lì 2 o 3 settimane massimo, dopodiché la gente è tornata negli uffici. L'unica cosa che è stata fatta è si è cercato di portare il 30% dei dipendenti a lavorare da remoto, quindi stando a casa. Per le vaccinazioni anche lì si è cercato negli ambienti lavorativi di far vaccinare una parte almeno del personale, circa un 30%. E anche lì dipendeva tanto da che tipo di lavoro, se era a contatto col pubblico oppure no. Quindi ecco, insomma, ci sono tanti, tanti dettagli che si potrebbero approfondire. Ad ogni modo non è comparabile, secondo me, a quello che c'è stato in Italia.
Sì, Passiamo alla prossima. Per tanto tempo ho considerato la Russia come un popolo arretrato, chiuso, invece lo sto scoprendo più avanti di noi mentre vedo il mio popolo arretrare, dalla sanità alla scuola alle strade e in tutto. Vorrei chiedere a Tatiana se anche in Russia c'è lo stesso martellamento sul gender e cose varie, pagliacciate, definisce pagliacciate arcobaleno. Mio figlio studia russo, poi dice a scuola e ne sono contenta.
No, questo tema del gender secondo me non esiste proprio, quindi non c'è un dibattito in merito, non c'è nemmeno, se vogliamo, questo tipo di pubblicità, o non c'è la promozione di questi temi, anche parlare di gender, oppure temi come il cambio di sesso, oppure ecco l'identità sessuale delle persone, tutti i tipi di identità che esistono, no? Soprattutto nei paesi anglosassoni, ho visto che sono liste interminabili di identità di genere. Io ero rimasta alle due identità di genere, maschio e femmina, dopodiché ho scoperto un mondo leggendo mi sono anche abbastanza spaventata, soprattutto quando ho letto i dati che riguardano i ragazzini più piccoli. In Inghilterra, per esempio, una percentuale altissima di questi ragazzi non riesce più a capire a quale genere appartiene, non riesce più a capire qual è la sua, come dire, le attrazioni che prova sessuali, non riesce proprio a identificarsi più in questa vita. Quindi ecco, io direi che bisogna andarci molto piano con questo tipo di teorie e di lasciarle agli adulti, diciamo così. Invece ecco, in Russia prevale soprattutto questa posizione di non toccare i bambini, di non parlare ai bambini di determinati temi come questo. Quindi ecco, di gender non si sente mai parlare, soprattutto nelle scuole. E ecco, quindi poi sappiamo la politica del governo russo qual è, comunque sui temi come anche la famiglia, sulla genitorialità, è molto tutto molto chiaro e ben delineato. Quindi mamma, madre, padre, e dire basta.
Basta, come parlava la settimana scorsa in un'intervista, secondo me molto interessante, il nostro direttore Gabriele Sannino, su queste tematiche dice i due, quelle che sono infinite e variano tantissimo, sono le personalità. Questo è l'aspetto molto da mettere in rilievo. Andiamo alla prossima. È possibile in Russia, ovviamente, è possibile pagare con bancomat, carta di credito, e con le stesse prelevare i bancomat se ci sono?
Beh, ovviamente i bancomat ci sono, l'unica cosa che dobbiamo sempre ricordare è che le carte di credito italiane o europee occidentali in Russia non funzionano, alla stessa maniera le carte russe non funzionano in Italia. Quindi i bancomat esistono, ma noi non potremmo usare la nostra carta di credito italiana in Russia. Cosa possiamo fare? Possiamo portare dei soldi con noi, quindi dei contanti, cambiarli in Russia, e lì vi verrà aperta immediatamente in banca una carta russa dove potrete depositare i vostri soldi per non girare con i contanti e prelevare, come chiedeva il nostro amico, dai bancomat. Purtroppo però le carte italiane non funzionano né in Russia né per pagare, per esempio, dei servizi su dei siti russi. Ma questa è la stessa storia che riguarda anche le carte russe verso l'Europa. Quindi anche con una carta russa stessa cosa, non posso pagare né prelevare in Italia né pagare servizi su siti italiani. Questo grazie alle sanzioni, ringraziamo sempre le sanzioni.
Sì, certo, ecco, si ritorna sempre lì, giustamente. Cosa ne pensi, chiede l'ascoltatore, dei 300 miliardi russi depositati appunto dai russi nelle banche europee?
Sì, più che altro non tanto dei 300 miliardi depositati, ma come sapete del fatto che sono congelati, che i profitti da questi miliardi adesso verranno appunto inviati in Ucraina. Io penso che questo sia stato un momento, anche questo storico, ne parleranno tantissimo anche in futuro chi verrà dopo di noi, perché secondo me si è sdoganato questo tipo di approccio. Appunto, una volta che si rubano, si procede, come dire, si fa una scelta di rubare i soldi appartenenti a uno Stato, innanzitutto di investimenti stranieri in Italia non ce ne saranno mai più, secondo me, cioè almeno da qui a 50 o 100 anni a venire, questo come minimo. Ma per secondo vuol dire che nessuno di noi è al sicuro veramente, perché noi siamo cresciuti con tanti problemi, no? Ognuno di noi ha avuto diversi problemi, come normale che sia, però aveva dei punti di riferimento. Ecco, dopo notizie di questo tipo, anche i punti di riferimento che avevamo più saldi vengono a crollare. Uno dei punti di riferimento era che avere dei soldi in banca era un posto quasi sicuro, comunque sia, non potevi mai aspettarti che qualcuno te li potesse rubare, congelare, non consegnare o dirottare da un'altra parte. Quindi questo è un esempio di come noi dobbiamo stare attenti, non dobbiamo fidarci praticamente più di niente, perché i punti di riferimento che appartengono al diritto di tutti noi vengono immediatamente così all'improvviso, crollano. Questo mi sento di dire, che nessuno è più al sicuro una volta superata una linea, una volta appunto sdoganato il concetto che è possibile, motivando in maniera romantica o in qualsiasi altra maniera questo gesto, è possibile anche rubare dei soldi a un'altra persona.
Sì, legalizzare diciamo un furto, ecco, perché qui le linee rosse sono state superate, ma direi da parte dell'Europa con questi io li chiamo reati legalizzati. E dunque, la prossima domanda, quali sono i metodi e i corsi migliori per imparare il russo? Se sono utili anche i corsi online o meglio, o se è meglio la presenza? L'ascoltatore domanda se si possono frequentare anche i tuoi corsi. Tatiana è l'ascoltatore che ti saluta e ringrazio Filippo, in questo caso l'autore del post, lo ringraziamo per gli apprezzamenti al nostro canale.
Sì,
prego.
Grazie mille per le belle parole. Beh, ovviamente studiare una lingua in presenza può essere magari più interessante, ancora meglio nel paese, no, della lingua, cioè sarebbe bellissimo poter fare un corso in Russia direttamente per essere attorniati da questa lingua, sentirla sempre al di là di quell'ora di lezione. Quindi ovviamente immergersi in questa atmosfera, nel contesto di una lingua, linguistico, sarebbe bellissimo. Però facciamo quello che possiamo, quindi meglio almeno studiare online, iniziare così, pur di non tentare. Io ho diversi alunni e devo dire che fanno dei passi da gigante, infatti colgo l'occasione anche per salutare tutti, perché seguono anche te, Carlo, seguono il vaso di Pandora, molti di loro.
Bene,
e quindi sì, li saluto e devo dire a questo nostro amico che bisogna assolutamente studiare se c'è questa volontà, questo interesse, anche online, perché no, è un primo passo e dopo ti auguro anche di proseguire questi studi, di poter viaggiare. Ecco, viaggiare è ovviamente utilissimo, andare in quel contesto proprio direttamente. Poi, non lo so, se qualcuno vuole seguire i miei corsi, li aspetto volentieri, se possono contattarmi, magari mettiamo il mio indirizzo mail, non lo so, nella descrizione del
sì,
video.
Per assolutamente, assolutamente sì. Veniamo al prossimo nostro ascoltatore, non sono domande ma sono delle riflessioni. Io non so com'è questa vostra festa del 9 maggio di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, ma vorrei tanto conoscerla come vorrei capire tante altre cose che riguardano la Russia. Noi italiani non conosciamo quasi nulla di questo popolo così lontano e così vicino al tempo stesso, così vicino a noi. Sui nostri schermi non vediamo mai un vostro documentario, un vostro film, non leggiamo mai un vostro romanzo.
Sì, questo effettivamente è molto grave, questa cosa che per anni non è stato possibile per il pubblico italiano accedere a questa importante cultura, o meglio, bisogna appunto cercare in tutti i modi di fare da soli. Ecco, una cosa la potremmo fare, vorrei rispondere all'amico, possiamo andare in libreria, comprare un bellissimo libro russo. Quindi io consiglio, a parte i famosissimi, importantissimi, geniali Tolstoi o Dostoevsky, io consiglio tanto anche Turgenev, che è il mio scrittore preferito, per chi volesse allargare gli orizzonti, leggere qualcos'altro, Gogol, Pushkin, Chekhov, le pièce teatrali. Quindi in realtà possiamo fare tanto già da soli, anche se la cultura russa non viene diffusa, spesso viene negli ultimi tempi, come sappiamo, anche censurata o comunque sia boicottata. Da soli possiamo fare tanto, prendere un libro, questo per ora è concesso, spero che non arriverà mai il giorno in cui verranno bruciati i libri o non verranno più venduti determinati libri rispetto ad... Io spero che se questo accadrà sarà la fine.
O non verranno più suonati nei concerti, no? di autori classici russi.
Sì, questo purtroppo l'abbiamo visto esattamente, sarebbe da farci appunto ironia, ma non ci riusciamo, perché questo è accaduto realmente. Però dico, spero che questo non arrivi addirittura fino ai libri, perché ecco, veder bruciare i libri o nasconderli o non venderli, questo sarebbe veramente, secondo me, la fine. Cioè che, tutto ci conduce a quello comunque, no? A leggere meno, ad acculturarci sempre di meno, perché non è utile mai al potere, al governo. Però ecco, volevo dire al nostro amico, qualcosa si può fare. Puoi organizzare un bel viaggio in Russia, adesso è più difficile viaggiare, ma io lo faccio, in qualche modo ci riesco, quindi dobbiamo andare contro, la gente vuole fare cose negative, vietare, censurare, noi possiamo controbattere con cose positive, propositive, noi possiamo leggere, ascoltare sempre più compositori russi di tutte le nazionalità, italiane, francesi, anche tedesche, nonostante appunto no, ci fosse stato il nazismo, come sappiamo in Germania, ma nessuno si sognerà mai di dire non ascoltiamo più i grandissimi
Mozart, Bach,
Wagner, oh, ecco.
Beethoven.
Sì, quindi non ha sé, perché questo non ha veramente senso. Quindi possiamo fare questo, viaggiare, vedere coi propri occhi la Russia e quindi trarre le nostre conclusioni. Non dare retta a chi vuole diffondere appunto odio e censura. Quindi questo sarebbe il nostro bellissimo gesto che ognuno di noi può fare. Però ha detto giusto l'ascoltatore, film non se ne vedono, non è mai successo, è verissimo, perché siamo stati occupati per troppi anni da questa propaganda molto sviluppata che è quella anglosassone e statunitense. Sui film non saprei cosa consigliare. C'è qualche sito in realtà, c'è uno che si chiama Perestroika, dove Perestroika, un nome, sapete che cos'è la Perestroika, quindi ve lo ricorderete, lì si trovano tantissimi film molto belli, sovietici e russi. Quindi potrete anche dare un'occhiata a questo sito, però tutto nelle nostre mani.
Perestroika.
Sì.
Certo, anche se poi in realtà che ho citato Mozart di per sé è austriaco e di Salisburgo, nato a Salzburg. Ma è vero che i russi fanno il bagno nei ghiacciai? Ci chiede l'ascoltatore. Ho visto dei video di gente in costume da bagno in mezzo alla neve. Poi ringraziamo Giulia per gli apprezzamenti, Prego, Tatiana.
Allora, dobbiamo dire a questo nostro amica, sì, è una signora o un signore?
Giulia, mi sembra un
Sì,
signore, vediamo dalla
comunque,
foto,
sì.
sì, inequivocabilmente, certo.
Ok, perfetto. Allora ringraziamo la nostra amica. Guarda, i russi fanno questo e tanto altro. Non è l'unica cosa che fanno questi matti russi, possiamo dire così. Ne abbiamo parlato anche con Carlo in qualche rassegna stampa. Per la festa dell'Epifania c'è questa tradizione che, come sapete, a gennaio, questa importantissima festa religiosa, l'Epifania, quindi il battesimo di Gesù. E i russi si immergono nell'acqua, quindi nei laghi, nei fiumi, si fa un buco nel ghiaccio e ci si immerge in costume da bagno facendosi il segno della croce. Quindi sì, lo fanno non solo durante questa festività, è ritenuto che sia molto salutare per la circolazione del sangue, quindi anche farsi una bella sauna dove ci sono tantissimi gradi, dopodiché uscire d'inverno fuori e buttarsi nella neve, c'è chi fa anche questo. Quindi i video che hai visto non erano fake, erano veri. I russi fanno queste cose e non solo queste. Quindi ci sono particolari tradizioni che stupiscono le persone italiane, occidentali, questo e tanto altro. Quindi ecco.
Bene, bene. Chiudiamo con un'altra che è anche abbastanza divertente. Credevo che alla fine delle domande sulla Russia ci sarebbe stata almeno una piccola chicca su Tatiana, ad esempio, come la chiamano i russi, tipo siamo in collegamento dall'Italia con Tatiana Santi, come Vladimir Vladimirovich Putin. E, ecco, voleva sapere il nostro, la nostra ascoltatrice Paola, come funziona questa cosa dei nomi per i russi. Ecco, poi. Che apprezza molto, ci sono una serie di apprezzamenti e vedo, ma vorrei che facesse un po' come più nel Sud Italia, che l'insegnante non ha paura di usare particolari autobiografici per capire ciò che spiega. Vediamo, qui devo, va bene, grazie Paola dell'apprezzamento. Vediamo, credo che non. Mi piacerebbe chiedere a Tatiana di fare uno sforzo volontario in questo senso, magari dire qualcosa un po' più di te. Prego,
Sì,
vediamo
giusto, giusto.
cosa riusciamo a conoscere un po' di più di Tatiana. Dai,
Sì,
chiudiamo che ti metto in difficoltà. No, ti metto in difficoltà, dai.
no, è difficile, gli ascoltatori sanno, o chi mi segue se mi difficoltà, no, non è facile, ci hanno provato diversi media, non non tu, ma non ci sono riusciti. No, a parte gli scherzi.
Non dubito, prego.
No, a parte gli scherzi, è interessante quello che ha chiesto dei nomi, perché infatti ha citato l'esempio di Putin, che viene, come ci si rivolge spesso, Vladimir Vladimirovich Putin. Che cos'è questo Vladimirovich, così lì in mezzo fra il nome e il cognome? È il patronimico, perché dovete sapere, carissimi amici, che in Russia esiste il patronimico, è quella parte del nome che tutti i russi hanno, ci spiega, ci racconta il nome del padre di ognuno di noi. Quindi ogni russo ha questo nome fatto di tre parti: il nome, come in Italia, il patronimico, quindi è come dire, per esempio, non lo so, Giovanni, figlio di Mario. Quindi in un'unica parola vediamo subito il nome del padre di questa persona e il cognome, come in Italia. Il patronimico non è una cosa vetusta, non è una cosa arcaica, è una cosa utilizzata sempre quando ci vogliamo rivolgere con gentilezza o usando appunto una forma di cortesia.
È una forma di cortesia, quindi
sì,
questa.
Sì, sì, è super attuale, quindi se mi rivolgo al mio datore di lavoro oppure a un mio vicino anziano, quindi se io voglio essere appunto gentile per rivolgermi, non chiamo per nome una persona e basta, ma mi rivolgo usando il suo nome e il suo patronimico.
Il mio patronimico... ce l'hai il patronimico, Tatiana?
Stavo proprio per dirlo, il mio patronimico...
Non mi sembrava facesse ridere come domanda, però insomma ti vedo ridere, ma tu forse no, patronimico da padre, perché tu hai un padre italiano, no?
Sì, ma anche se ho un padre italiano ho un patronimico, perché sono
hai
nata
comunque
a
un patronimico.
Sono nata, siccome sono nata a Mosca, quando nasce un bambino in Russia gli viene dato anche il patronimico, quindi anche se io ho un padre italiano è stato dato anche a me un patronimico, che io non so se vi svelerò perché fa veramente molto ridere. Per questo ridevo.
Dai, che allora sorridiamo un po', se si può dire?
Va bene, si può dire. Allora, come vi dicevo, il patronimico deriva dal nome del padre, nel mio caso è Gianni, quindi il patronimico femminile diventerà Gianievna. Prova a dirlo?
Gianievna.
Ah, ce l'hai fatta. Invece tuo padre come si chiama?
È sempre andato molto bene in lingue.
Ah, si vede, tuo padre come
si chiama? In inglese.
Come si chiama?
Però adesso me lo sono già dimenticato, Gianievna.
Gianievna, ma tuo padre come si chiama, Carlo?
Bortolo.
Ah, Bortolo, allora tu sei Carlo Bortolovic.
Ho capito, va bene, andiamo proprio sul privato, a questo punto chiudiamo sul privato, andando sul privato, va bene.
Sì, no, ti volevo creare anche un tuo patronimico, perché se mai andassi in Russia e servisse per dei documenti, qualcuno te lo potrebbe richiedere, quindi tu saprai già qual è il tuo patronimico, ecco, quindi è una nota curiosa, ecco, adesso lo sai qual è il tuo patronimico.
Perfetto, fantastico, ho imparato una cosa nuova, poi vediamo, c'è qualche altra domanda? No, credo che fosse questo, poi vediamo anche con nella prossima puntata, i prossimi giorni, vediamo le domande, le invitiamo sempre, no, Tatiana, gli ascoltatori a porre delle domande, vediamo se ti faranno qualche altra domanda, naturalmente cercheremo nei limiti di rispondere, ma anche perché è interessante capire l'aspetto proprio anche culturale, no? Le radici anche di ognuno di noi, quindi questi aspetti, questo del patronimico è molto interessante,
sì,
per
sì,
esempio.
Non solo del patronimico, giusto un'ultimissima chicca, ma i russi adorano i diminutivi e i vezzeggiativi, quindi non chiamano mai le persone con il loro nome intero, tendono sempre a usare il diminutivo o il vezzeggiativo, quindi nel mio caso non mi chiamano mai Tatiana, quindi o mi chiamano, i russi possono chiamarmi Tania, che è il nome abbreviato di Tatiana,
Sì.
Tania, e ogni nome russo ha un suo corrispettivo più corto o meno formale, quindi ecco, i russi proprio non vogliono le formalità e con i nomi cercano di appunto dare quest'altro nome, ogni nome intero ne ha uno invece meno formale. E si usano tantissimi vezzeggiativi, quindi come per dire Tatianina oppure Tatianuccia, ecco all'italiana, e i russi usano anche così per i sostantivi, per tutti i nomi, tendono sempre a usare i diminutivi, sempre, o i vezzeggiativi addirittura.
Ah, molto interessante anche questo aspetto. Va bene, nelle puntate della rassegna stampa entriamo sempre di più, diciamo, nelle usanze, no? Nella cultura, nelle abitudini della Russia. Questa è una cosa molto, molto bella proprio per creare un ponte tra Italia e Russia, che è il nome anche del canale Telegram di Tatiana, e ricordo anche il canale YouTube Tatiana Santi, proprio porta il tuo nome. Siamo in chiusura, io ringrazio, come immagino ringrazieranno un po' tutti i nostri ascoltatori, ti ringrazio, ringrazio Tatiana Santi, noi ci diamo appuntamento la prossima settimana. Grazie.
Grazie Carlo, o spasiba, quindi spasiba.
Спасибо. Grazie, grazie a tutti voi, amici ascoltatori.